Questa mattina sembrerà strano, ma ognuno di voi ha un'eredità meravigliosa, non un ricco zio di America che ti ha lasciata non so che cosa, non forse un conto in banca che sta crescendo in maniera smisurata. C'è un'eredità meravigliosa, che è qualcuno che ci ha amato grandemente, nostro padre, in senso spirituale, ha provveduto per noi. È un'eredità meravigliosa, è qualcosa di molto bello, di molto grande, e che tante volte i nostri occhi sono così catturati dall'esteriorità, da tutto quello che luccica intorno a noi, da tutto quello che sembra risplendere di una luce che non è tante volte vera, ma è solamente riflessa, che non siamo attirati, i nostri sguardi non vengono attirati in quella che è una realtà grandissima, meravigliosa, vera, reale, anche se posta su un altro piano, che non è quello fisico, non è mentale, non è subito alla portata dei nostri occhi, non è subito alla portata forse delle nostre mani, come tutte le realtà che tocchiamo, vediamo, usiamo ogni giorno sono, ma è una realtà bellissima, quella della grazia di Dio, e proprio ci ricorda l'Apostolo Paolo, infatti in Romani 4,16, che l'eredità è per grazia, affinché sia per fede. L'eredità è per grazia e l'eredità è per fede affinché sia per grazia, possiamo dire in maniera interscambiabile, cioè quello che Dio ti ha dato è qualche cosa di gratuito. E anche se le cose gratuite oggi sembra che non valgano niente, infatti tante volte siamo spinti a comprare cose e a pagarle di più proprio solamente per l'idea che pagarle di più significa che valgono di più, ma quello che Dio ci ha dato, anche se per te non è qualche cosa che devi pagare, ricordiamoci questa mattina che è costato tantissimo a qualcuno che ci ha amato, è costato tantissimo a Gesù la nostra libertà, la nostra salvezza. Questa eredità che questa mattina possiamo scoprire non è gratuita nel senso che nessuno l'ha pagata, ma c'è stato il sangue prezioso di Gesù, e questo è bene che lo ricordiamo, ad acquistarci. Non siamo stati acquistati con oro, con argento, ma siamo stati pagati a caro prezzo, e questo prezzo voi sapete che è il sacrificio di Gesù sulla croce. E quindi dicevo, questa eredità meravigliosa, questa eredità gratuita, sembrerà strano, ma oggi per ognuno di noi è la realtà più certa, è la cosa più stabile. Forse sentirai stabile la sedia dove ti trovi, ti muoverai e dirai, è una sedia robusta, riesci a reggere il mio peso. Forse ti sentirai stabile a casa tua, dicendo, è una casa a prova di terremoto. Forse ti sentirai stabile nella tua città, perché pensi sono lontano per ora da dove sta avvenendo il conflitto nel mondo. Forse ti sentirai stabile nella tua nazione, forse ti sentirai stabile nel mondo. Ma il mondo, tutto il mondo passerà, disse una volta Gesù, ma la mia parola rimarrà in eterno. Cioè quello che è stabile, quello che è più vero questa mattina in ognuno di noi è quello che Dio ha fatto. Ecco perché abbiamo bisogno di scoprire questa eredità, ed ecco perché abbiamo bisogno di sviluppare questa fiducia che ci rende capaci, ci rende in grado di usufruire, di beneficiare di queste ricchezze meravigliose, di questa eredità meravigliosa che un padre che ci ha tanto amato ci ha dato attraverso il sacrificio di Gesù. E ricordiamoci che le promesse di Dio, l'eredità di Dio, non è qualche cosa di astratto. E a proposito di questo vogliamo subito leggere un verso. In Seconda Corinzi dice in questa maniera, Paolo stava parlando allora per i suoi impedimenti che gli avevano reso difficile andare a Corinto, e poi a un certo punto al verso 17, seconda lettera dei Corinti, capitolo 1, verso 17, comincia a esprimersi così a metà del versetto, ovvero le cose che delibero, le delibero io secondo la carne, talché in un momento io dico sì, sì, e l'altro dico no, no. E poi al verso 18, soprattutto sottolineato, ora, come è vero che Dio è fedele, come è vero che Dio è fedele, e questa è la sicurezza più grande che questa mattina deve rassicurarci, Dio è fedele, non è una persona che promette e poi se lo dimentica, ma come Dio è fedele, la parola aggiunge Paolo, che vi abbiamo rivolta non è sì e no, come diciamo noi, o ni o so, cioè forse, chissà, ma non lo so. Viviamo in un mondo di assoluto relativismo, dove tutte le cose sono incerte, dove qualcuno dice sì, ma in realtà ti sta dicendo no, allora non si capisce più realmente quello che avviene, e tante persone si chiudono poi in una grossa incomunicabilità, proprio perché non capiscono più il significato del linguaggio. Sembra che più si parla, più non ci si capisca. Ma le promesse di Dio, ci attesta l'Apostolo Paolo, ci attesta la parola di Dio, sono sì e no, cioè come dire, non sono confuse, non portano incertezza, non portano angoscia, ansia, panico, difficoltà a comprenderle. E infatti continua, dice, perché il figliolo di Dio, Cristo Gesù, che è stato da noi predicato fra di voi, cioè da me, da Silvano e da Timoteo, non è stato sì e no, dice, ma forse Gesù vi ha salvato, forse vi ama, forse Dio è fedele, forse, chissà, ma io credo che di incertezze ne abbiamo già abbastanza, e se dovessimo avere un rapporto con Dio che è pure incerto, che è pure così confuso, io vi assicuro che questo non potrebbe assolutamente trasformare, cambiare la nostra vita. Se non potessimo contare su qualcuno che è fedele, che è fermo e che se dice bianco è bianco e se dice nero è nero, noi continueremmo a vivere nella incertezza più assoluta, come tante volte purtroppo succede nel nostro rapporto con Dio. E infatti poi dice, ma riferendosi a Gesù Cristo annunziato, predicato tra di voi, ma è sì in Lui, poiché quante sono le promesse di Dio, tutte hanno in Lui, cioè in Gesù, il loro sì, il loro amen. E questa mattina questa è una assicurazione che è più grande di qualunque assicurazione abbiamo potuto fare, assicurazione su infortuni, sulla vita, su tutte le difficoltà che possono ledere la nostra integrità fisica. L'assicurazione che questa mattina Dio vuole che riceviamo è il fatto che le sue promesse, le sue realtà sono attraverso Gesù sì e amen, cioè qualche cosa di certo, di sicuro. Se non riusciamo a comprendere questo, sarà difficile cominciare a sviluppare una fiducia, una fede reale che poi ci faccia prendere, ci faccia impadronire di queste realtà meravigliose. Infatti poi continua, per mezzo di lui, dice, si pronuncia l'amen, cioè il così sia, il così è, alla gloria di Dio, in grazia del nostro ministero. E poi, che belli questi due versi, ora colui che con voi ci rende fermi in Cristo e che ci ha unti è Dio, il quale ci ha segnati pure col proprio sigillo e ci ha dato la caparra dello Spirito Santo nei nostri cuori. Questa mattina c'è una caparra meravigliosa, un anticipo, però un anticipo, e voi sapete che lo Spirito Santo ci guida alla scoperta di questa eredità. Quindi cominciamo a comprendere che queste promesse di Dio sono stabili, vere, anche se esistenti su un piano che è quello spirituale, cioè non è quello direttamente fruibile dai nostri sensi fisici, dalle nostre sensazioni, ma è il piano più vero, più reale. E la fede in questo senso diventa una risposta alla grazia di Dio determinata dall'ascoltare queste promesse meravigliose. Ecco perché dirà poi l'Apostolo Paolo che la fede viene dall'udire, dall'ascolto, e l'ascolto si ha per mezzo della predicazione della parola di Dio. Come a dire che senza l'ausilio della parola di Dio, senza l'ausilio di qualcuno che ci parla, ispirato dallo Spirito Santo, delle realtà di Dio, noi percepiremmo solamente dati sensoriali, fisici, e non ci accorgeremmo mai di questo tesoro meraviglioso. Ma la parola di Dio ci parla di queste realtà, ce le esprime lo Spirito Santo attraverso la parola di Dio attraverso lo Spirito Santo, perché le due cose vanno in sintonia, ci parlano di queste realtà meravigliose, ma non come quando uno parla di fiabe meravigliose, di posti, di luoghi incantati che non esistono, perché tante volte, sapete, si parla di cose bellissime, però che esistono solamente nella fantasia, si scrivono libri e libri e libri solamente per una gratificazione fantastica. La parola di Dio, quando ci parla di queste realtà, dice il vero, non ci inganna, ci parla di realtà vere, stabili, Ecco perché può stimolare a un certo punto la nostra fiducia, la nostra fede, e possiamo portarle, come vedremo in questi studi, dal mondo spirituale, cioè dal mondo invisibile, dove non le possiamo toccare, al mondo reale, al mondo tangibile, alla vita di ogni giorno. Ecco, queste cose meravigliose di cui la parola di Dio ci parla non sono solamente per soddisfare il nostro bisogno di misticismo o il nostro prurito di ascoltare ogni tanto delle belle fiabe. Qualcuno magari gli piace la fantascienza, dice qualcuno gli piace la fantareligione o non so che cosa, ma sono semplicemente perché noi, attraverso la nostra adesione di fede, possiamo anzi portarla nella realtà fisica e non solo beneficiarne noi, ma, come sentivamo poco fa, questo beneficio estenderlo, diventare canali di questa libertà, diventare delle persone che possono portare il regno di Dio dal mondo spirituale, dal mondo invisibile dove è in questo momento, anche ad una manifestazione esterna, a una manifestazione nella realtà fisica e mentale. La fede, in questo senso, capite, proprio come è il titolo di questo primo studio, diventa possesso di cose che si sperano, possesso, certezza di cose che si sperano. E a questo punto vogliamo fare un breve parentesi proprio sulla speranza, che in realtà è come uno stadio di fiducia intermedia. Infatti la fede è qualcosa di più della speranza, diventi certezza e possesso delle cose che si sperano, ma vediamo che la speranza ha già un valore importante, e questa mattina abbiamo bisogno, prima magari di essere certi di queste realtà, almeno di sperarle, affinché non cadiamo in disperazione, ed è purtroppo la disperazione spesso che prende tante persone che neanche riescono, non dico a credere, ma neanche più a sperare. Allora questa mattina sottolineiamo alcuni aspetti pure della speranza, di questa realtà meravigliosa, di questa virtù meravigliosa. La speranza, dicevo, è uno stadio di fiducia intermedia, prima che la certezza del nostro cuore, infatti si crede col cuore, e qui diciamo un altro piccolo particolare: la fede non è, vedremo, una autosuggestione mentale, non è uno zelo emotivo, non è qualcosa che ha a che fare con la nostra razionalità, ma è un atteggiamento del nostro cuore, del nostro spirito. Si crede col cuore, dirà l'Apostolo Paolo, e poi si fa confessione con la bocca per ottenere le realtà di Dio. In quel caso lui stava parlando della salvezza, ma si crede col cuore, cioè la fede è qualcosa che nasce dal nostro di dentro, non è un'autosuggestione, uno sforzo, un condizionamento mentale, ma è qualcosa, cosa che lo Spirito Santo genera dal nostro di dentro. Dicevo, quindi la speranza è uno stadio intermedio prima che la certezza del cuore la possa trasformare in fede. Non possiamo però fermarci alla speranza. Molte persone si fermano semplicemente a sperare, lo spero, speriamo. Quando dici, ma sai, come pensi che andrà questo fatto della tua vita? Dici, ma speriamo bene, speriamo, sentiamo sempre queste espressioni, speriamo. È buono sperare, è buono, però non possiamo fermarci alla speranza. Ci sono due parti che voglio leggere un attimo in Proverbi, proprio ci fa vedere come la speranza non è sufficiente. Proverbi 13, verso 12, dice in questa maniera: la speranza differita fa languire il cuore, ma il desiderio adempiuto è un albero di vita. Non possiamo rimanere sempre con i desideri nostri non adempiuti, non possiamo sempre sperare, questo ci farà piano piano languire, ci farà deprimere, ci farà entrare nello scoraggiamento, ma il desiderio adempiuto è un albero di vita, cioè qualche cosa che comincia a produrre, è un frutto, è una realtà. Quindi non fermiamoci alla speranza, ma perseveriamo fino a che, come ancora sempre in Proverbi al capitolo 23, vediamo qualche cosa ancora di molto bello, dice in questa maniera, verso 17: il tuo cuore non porti invidia ai peccatori, ma perseveri sempre nel timore dell'Eterno, nella fiducia del Signore, perché c'è un avvenire e la tua speranza non sarà frustrata. Tante volte ci prende questo senso di sfiducia, guardiamo magari altre persone che sembra che il fatto di non credere nel Signore anzi gli faccia bene, le faccia prosperare, sembra, e quindi noi ci deprimiamo, Invece qui la scrittura proprio ci esorta a perseverare in questa fiducia, in questo timore delle realtà di Dio, perché c'è un avvenire. Quello che lo Spirito Santo ancora questa mattina ti dice, c'è un avvenire positivo per te. Non è vero che tutte le cose ti devono andare storte per forza, non è vero, non ti rassegnare, non essere fatalista. C'è un avvenire, c'è una speranza e la tua speranza non sarà frustrata. E ancora più avanti al capitolo 24, Proverbi, verso 14, un'altra ancora indicazione su questo cammino della speranza. Dice così, conosci la sapienza per il bene dell'anima tua. Conosci la sapienza. E qual è questa sapienza per il bene dell'anima nostra? Si tratta semplicemente di aggiornarsi su tutti i problemi filosofici, su tutte le teorie della nostra vita, su tutta la scienza, o è conoscere Cristo, sapienza di Dio dentro di te, una conoscenza reale, come vedremo, una identificazione reale con Cristo in noi, farà un sacco di bene alla nostra mente, alla nostra psiche. E infatti dice, se la trovi, c'è un avvenire. Se trovi questo tesoro meraviglioso, questo deposito, questa gloria di Dio dentro di te, c'è un avvenire, cioè ci sarà un cambiamento nella tua vita e la speranza tua, ancora una volta dice qui Salomone, non sarà frustrata, non sarà delusa, ma la speranza, per non essere delusa, ha bisogno di entrare, di trovare, di conoscere, di scoprire queste realtà certe dell'eredità che Dio ha messo in noi. Quindi non possiamo fermarci alla speranza, perseveriamo, riteniamo fermamente, dice ancora in un'altra parte lo scrittore dell'epistola, della lettera agli ebrei, la confessione della nostra speranza, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Quindi riteniamo fermamente questa certezza, non ci fermiamo, come dire, anziché dalla speranza passare alla fede, dalla speranza passiamo alla disperazione. Tante persone stanno facendo così in questo periodo. Perché? Perché stanno guardando gli eventi esterni e questi non ci inducono a sperare di più, anzi. Ma lo Spirito Santo sta determinando una rivelazione nuova in tante persone che si stanno aprendo a Lui proprio per mostrargli queste realtà della gloria di Dio. E allora queste persone dalla speranza passano a una fede certa, realizzano i tesori della grazia di Dio. E io credo che noi possiamo essere di queste persone. Ricordate Abramo, un esempio molto tipico della speranza e della fede, lo possiamo prendere un attimo in Romani, al capitolo 4. Abramo visse una situazione particolare, gli fu promesso qualche cosa di bellissimo, ma sicuramente di contrario a tutta la logica, al buonsenso umano. E cosa dice proprio in Romani, al capitolo 4? Dice proprio che egli, sperando contro speranza, usa questo termine, sperando contro speranza, credette. Sperando contro speranza, credette per diventare padre di molte nazioni. Verso 19, senza venire meno nella fede, egli vide bensì il suo corpo svigorito, vide veramente che secondo la logica umana non c'era nessuna possibilità che quel tipo di promessa che Dio gli aveva fatto si potesse adempiere. E così, vedendo anche sua moglie, ancora di più cresceva l'incredulità, secondo la logica umana. Cioè, non solo doveva vedere lui, ma poi vedeva sua moglie, perché se aveva una bella moglie almeno di 30 anni, gli diceva, può essere che io non sarò capace di essere potente, ma c'è almeno la possibilità che mia moglie. Ma la situazione era disperata, secondo l'ottica umana, ma lui non guardò questo, ma dinanzi alla promessa di Dio, guardiamo il suo atteggiamento, dice la scrittura, non vacillò per incredulità, ma fu fortificato per la sua fede, dando gloria a Dio ed essendo pienamente convinto che quello che Dio gli aveva promesso, Dio era anche potente da effettuarlo. Guardate un poco questo suo processo, non possiamo scendere in particolari, ma guardate, la promessa comincia a sperare, riceve la promessa, comincia a sperare contro la speranza, cioè contro le circostanze. La speranza si trasforma in fede, crede, poi persevera nella fede. Guardate un poco, sembra che sia una cosa istantanea, ma c'è un cammino, promessa. La speranza con cui lui aderisce, sarebbe bello, immaginiamo Abramo dice, ma sarebbe bello padre di molte nazioni, Una cosa bellissima, ma lo spero, ma poi a un certo punto non basta la speranza, subentra la fede, lo credo, ma nel momento in cui subentra la fede, subentra anche l'attacco esterno delle circostanze che gli vogliono dimostrare il contrario, ma lui persevera nella fede, e infatti perseverò nella fede, e alla fine ottenne questa promessa meravigliosa, ed è un po' il cammino che Dio ci sta chiedendo ad ognuno di noi. La speranza, dicevo, ad un certo punto diventa piena convinzione, diventa certezza, diventa fede, diventa possesso. È questo. Vedete, è strano, e Dio è come se Dio già ci avesse dato il possesso di qualche cosa. Dio ci ha dato già questa eredità. Non è che non ce l'ha data, non dobbiamo convincerlo a darcela se abbiamo creduto in Lui. Ci ha dato, però è dentro di noi, ma è come se non fosse nostra, a meno che non ne prendiamo possesso. E l'unico modo di prenderne possesso è il fatto di crederla veramente, di avere una piena fiducia, di stendere il braccio della fede e di prendere quello che Dio ci dà. La fede vera, in questo senso, quindi, non è uno sforzo per impietosire Dio. Non è uno sforzo che facciamo come per strappare a Dio qualche cosa. Quella ancora è desiderio, quella è volontà, quella è bisogno, è invocazione, Signore ti prego, Signore dammi, Signore, ma la fede non ha a che fare solamente con qualcuno che chiede, ma la fede ha a che fare con qualcuno che prende, che crede già che Dio ha dato e quindi non sta più a dubitare di quello che Dio ha fatto, ma comincia a fortificarsi per poter prendere, per poter realizzare. Quindi la fede non è uno sforzo per impietosire Dio e neanche è una specie di arma di combattimento. Ricordate che nella scrittura, quando ci parla di armatura, parla di due pezzi dell'armatura, parla di corazza della fede e parla di scudo della fede. Ma sia la corazza che lo scudo non sono armi di combattimento, ma sono armi di difesa. Sono armi che ci proteggono, non sono armi con cui noi andiamo a combattere, in un certo senso, ma sono armi che ci proteggono e che ci realmente tengono in una protezione e in una certezza meravigliosa di protezione da parte di Dio. Quindi è un atteggiamento di riposo, è una fiducia crescente nell'amore e nella fedeltà di Dio. Fede non è neanche una formula magica, non è un abracadabra, non è qualche cosa che ha a che fare purtroppo con tutte le soluzioni magiche che sembrano proporsi oggi alla nostra vita, assicurandoci chissà quali benefici o chissà quali soluzioni. Non è neanche, dicevo poco fa, un fenomeno mentale di autosuggestione, né neanche un fenomeno emotivo. Tanti uomini della scrittura sembra in certi momenti che dimostravano fede, ma poi le circostanze davano un panorama diverso, mettevano in evidenza che si trattava di uno zelo, di una grande emozione, di una grande suggestione. Tante volte anche noi potrebbe sembrare che abbiamo sviluppato una vera fede, ma poi di fronte alle circostanze che testano, che mettono in prova questa realtà, ci accorgiamo che è stato semplicemente un coinvolgimento emotivo, ma non c'è questa certezza interiore, questo scudo, questa corazza che poi ci protegge dagli attacchi esterni. Ecco perché abbiamo bisogno di comprendere cos'è fede questa mattina. La fede in fondo è la nostra collaborazione alla grazia di Dio, e la nostra collaborazione, dicevo poco fa, è il braccio steso della fede. Chi ha sete venga e beva, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita, chi vuole però prenda. Ecco, la fede ha a che fare non col desiderio, dicevo poco fa, non con la brama che abbiamo tante volte di cambiare, non col desiderio tremendo di superare certe impasse della nostra vita, certe circostanze difficili, ma la fede ha a che fare con l'atteggiamento di chi stende il braccio e prende già la soluzione. E non la prende chissà da dove, perché Dio vuole che le soluzioni le prendi da quel deposito meraviglioso che Lui ha messo già dentro di te. Ecco, quindi non è uno stendere un braccio per andare a prendere chissà dove, ma è uno stendere un braccio in senso spirituale per prendere in dono, perché è un dono che Dio ti ha fatto, dell'acqua della vita in tutte le sue manifestazioni. E questa fede insieme alla perseveranza, perché ricordiamo che Abramo perseverò, non solo credette, ma perseverò. La fede unita alla pazienza, intesa nel senso di perseveranza, ci rende in grado di ereditare le promesse. Non siate indolenti, dirà ancora qualcuno, ma siate come quelli che per fede e perseveranza e pazienza ereditano, cioè fanno sì che questa eredità che Dio ha dato loro, nel loro di dentro, non rimanga qualche cosa di nascosto, non rimanga un forse, un chissà, ma sarà poi vero, no, ma diventi un sì, diventi una esperienza, diventi una realtà che possiamo sperimentare nella nostra vita. Ecco perché, se invece entriamo nella indolenza, nell'apatia, nella rassegnazione, questo non ci porterà più a credere, ma ci farà entrare così in un passivismo, e Dio non vuole persone passive. Dio vuole persone che collaborano. È diverso. Tante volte noi vogliamo fare quello che Dio ha fatto e non lo possiamo fare. Allora Dio ci dice: fermati, se tu vuoi fare il mio lavoro. Però tante volte prendiamo l'atteggiamento opposto: Signore, mi fermo, non so più che fare. No. Ecco, dobbiamo trovare un equilibrio in questo. E capire che il nostro cammino è un cammino di fede, di collaborazione per portare alla luce queste realtà meravigliose che Dio ha messo in noi. E vedremo che infatti la pazienza, la perseveranza, ci dirà l'Apostolo Paolo, produce esperienza. Quelle persone che veramente cominciano ad essere perseveranti, cominciano a entrare in una esperienza reale della volontà di Dio, cominciano a dire: ma allora vero, ho creduto, ho avuto questa certezza e questo discorso è cambiato nella mia vita e questo atteggiamento negativo si sta rivoluzionando e questa malattia se n'è andata e così via. Quindi la perseveranza applicata alla fede produce la esperienza e l'esperienza produce ulteriore speranza, cioè quando tu ti accorgi che già una piccola parte di questa eredità l'hai cominciato a sperimentare, allora dice: ma allora se ho scoperto questo ci sarà anche dell'altro. Ecco perché è importante cominciare anche dalle cose piccole, non cominciamo a scoprire chissà quale grandezza, ma cominciamo a scoprire una parte di questo tesoro che Dio ha messo in noi, e questo creerà esperienza, ma creerà nuova speranza. Cioè, come dire, ma allora posso scoprirlo tutto, allora posso andare avanti, allora posso scoprire altre parti di questo tesoro, di questa eredità che Dio ha messo in me. E la speranza non ci renderà confusi, ci ricorda là l'Apostolo, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori, cioè come a dire, la speranza ci ricondurrà di nuovo a questo tesoro meraviglioso e a non dubitare dell'amore di Dio, a non dubitare della sua grazia, a capire che Dio ci ha amato, non ci ha lasciato da soli, ma anzi ha messo la sua gloria dentro ognuno di noi. Quindi, in questo senso, possiamo anche essere allegri nella speranza. È un'esortazione che l'Apostolo darà in Romani 15, al capitolo 4. Siate allegri nella speranza. E poi, lo leggiamo un attimo, questo Romani 15:4, dice così: perché tutto quello che fu scritto per là dietro fu scritto per nostro ammaestramento, affinché, mediante la pazienza e mediante la consolazione delle scritture, noi riteniamo la speranza. Riteniamo la speranza. Quello che è stato scritto, quello che questa mattina stiamo esprimendo, quello che lo Spirito Santo sta comunicando a te, quello che la parola di Dio ti dice, è stato scritto per il nostro ammaestramento. È questo d'accordo? Ma intanto che capiamo, che comprendiamo, che facciamo funzionare la nostra fede, almeno tutto questo ci proteggerà attraverso la speranza, cioè tutto questo deve in qualche modo portarci a non disperare. E infatti, poi più avanti lui dirà: ora l'Iddio della pazienza e della consolazione vi dia un medesimo sentimento secondo Cristo Gesù. E questo perché? Perché possiate glorificare. Ma guardate che quello che Dio ci dice è volto a creare fede. E se ancora fede non c'è nella tua vita, tu puoi già aggrapparti alla speranza, non disperare, ma andare avanti fino a che questa speranza diventi certezza, diventi possesso. Possiamo prendere, come dice in Prima Tessalonicesi 5, verso 8, l'elmo della speranza della salvezza. Come della speranza della salvezza? Ma la salvezza non abbiamo detto che è una certezza? Sì, è una certezza, però ricordatevi che la parola salvezza si esprime in vari ambiti della nostra vita. La salvezza del nostro spirito è quella qualcosa di istantaneo. La salvezza della nostra anima, questo processo di guarigione interiore, di rinnovamento della nostra mente, quello è un processo che continua. La salvezza del nostro corpo, Dio ha preparato anche un corpo nuovo. C'è una redenzione per il nostro corpo che non vedremo, non potremo mai credere in questo momento di ricevere un corpo nuovo. Questa rimarrà fino all'ultimo momento della nostra vita una speranza, a meno che il Signore non ritorna prima e direttamente ci rapisce, e allora vedremo direttamente questo passaggio dal corruttibile, cioè al corpo fisico, al corpo spirituale. Ma a meno che non succeda questo, questa realtà, per esempio, della redenzione del corpo, noi la dovremo sperare fino alla fine, cioè non si potrà trasformare in fede. Ma le altre realtà, le altre parti di questa eredità meravigliosa che Dio ci ha dato si possono trasformare in fede, solamente per il corpo. Ancora continuiamo a sperare di averne uno nuovo, spirituale, meraviglioso, ma intanto possiamo cambiare, ma intanto possiamo essere rivoluzionati in una rivoluzione di amore e di equilibrio, possiamo essere rinnovati mentalmente, e questo è importante. Per quanto riguarda invece il corpo, e leggiamo quest'ultimo versetto, in Romani 8, verso 23, dice proprio così. Prima parla che tutta la creazione geme ed è in travaglio, perché sarà sottoposta alla legge della corruzione, e dice anche noi, nonostante abbiamo le primizie dello Spirito, nonostante abbiamo questa vita meravigliosa, nuova, dice qui l'Apostolo Paolo, anche noi col nostro corpo partecipiamo all'entropia, alla logica della disgregazione della materia, anche noi in fondo ci stiamo deteriorando. E infatti dice anche noi, verso 23, che abbiamo le primizie dello Spirito, anche noi gemiamo in noi stessi aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Aspettiamo l'adozione, la redenzione. Ma come? Se Dio ci ha adottati, potremmo dire, perché aspettiamo l'adozione? Perché in questo caso la Scrittura si riferisce a quella che sarà il compimento dell'intera redenzione, cioè Dio ci ha fatto già suoi figlioli, siamo stati adottati, facciamo parte della famiglia di Dio, ma il nostro corpo ancora si disgrega, partecipa alla logica della corruzione, e allora nel nostro corpo abbiamo bisogno ancora di questa redenzione, abbiamo bisogno di questa trasformazione. Perché, infatti, dice, per quanto riguarda il nostro corpo, noi siamo stati salvati in speranza. E qua dice qualcosa che ci fa riflettere. Ora, la speranza di quello che si vede non è speranza. Certo, se uno già la vede, se noi vedessimo già il nostro corpo nuovo, non sarebbe più speranza, sarebbe già realtà. Difatti, dice, quello che uno vede, perché lo spererebbe egli ancora? Ma se speriamo quello che non vediamo, noi lo aspettiamo con pazienza. Però questo versetto è riferito semplicemente e soprattutto a quello che riguarda la nostra redenzione fisica, perché le altre cose potremmo dire, va bene, ma io aspetterò con pazienza, cioè quando sarò nell'altra vita, quando sarò col Signore, poi cambierò carattere, cambierò modo di pensare, quando sarò col Signore finalmente guarirò da questa mia amarezza, quando sarò col Signore allora forse riuscirò a perdonare. No, su queste cose possiamo passare da una speranza a una certezza, a una fede, e scoprire questa potenza di guarigione, di amore, di perdono, di libertà, di rinnovamento della mente. Possiamo cominciarla a sperimentare ora, e non c'è limite a questo tipo. Il limite è fissato semplicemente dalla nostra misura di fede. Dio non ha un limite di quanto può sviluppare la tua santità, di quanto può sviluppare la grazia dentro di te. Il limite è determinato questa mattina dalla nostra possibilità di crederlo, perché la fede, dicevo, ci introdurrà in un vero possesso, dandoci la certezza delle cose che speriamo. Amen.